Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia, tutti quanti voi che siete dall'altra parte. Stiamo considerando, vi voglio ricordare, il libro di Amos nell'Antico Testamento. Abbiamo visto proprio ieri che Amos ammonisce coloro che desiderano che arrivi presto il giorno del Signore, perché sarà un giorno di tenebre, di giudizio, come abbiamo letto al versetto 18 di Amos, capitolo 5. Amos è davvero schietto con queste persone. Egli dice: smettila con questa stupidaggine che tu desideri il giorno del Signore. Non è un giorno di luce, ma di oscurità. Ci sarà una grande tribolazione che passerai. Se sei un credente, quindi tu non lo attraverserai, ci sarà comunque il giudizio del trono di Cristo per te. E io non credo che sarà piacevole, come alcune persone credono che sarà. Dipenderà da come abbiamo vissuto la nostra vita da credenti. Voi sarete come uno che fugge davanti a un leone e si imbatte in un orso, come uno che entra in casa, appoggia la mano alla parete e lo morde un serpente. Così ci dice il versetto 19 al capitolo 5 di Amos. E il profeta è indubbiamente uno dei predicatori più drammatici che troverai nelle scritture. Usa un linguaggio figurativo, usa degli idiomi della terra e prende le sue immagini dalla natura. Qui egli descrive un uomo che si trova in un bosco. E improvvisamente appare un leone sul sentiero, dietro di lui. Mentre sta scappando dal leone, vede un orso che viene verso di lui. In parole povere, se tu dici che tu vuoi che il Signore venga in modo da evitare i tuoi problemi qui sulla terra, potresti essere come chi salta dalla padella alla brace, per usare un'espressione dei giorni nostri. Vedendo l'orso che gli viene incontro, l'uomo prende un'altra direzione, raggiungendo la sua casa. Ma mentre appoggia la mano sulla parete per riposarsi, un serpente esce da una fessura e lo morde. Fine veramente tragica, non trovate, amici? Ma chiediamoci, sarebbe forse stato meglio se il leone o l'orso lo avessero preso, piuttosto che morire avvelenato da un serpente? Amos sta dicendo che dobbiamo stare molto attenti alla vita che stiamo vivendo per Dio qui sulla terra. Come credenti la nostra salvezza non è in pericolo, perché Cristo ha detto che ha pagato il prezzo per i nostri peccati. Ma dobbiamo confessare tutti i peccati che compiamo durante la nostra vita, ed Egli ci perdonerà. L'Apostolo Giovanni ha detto che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci. È fedele, perché ha fatto una promessa, ed è giusto che ci perdoni, perché i peccati sono già stati espiati da Gesù sulla croce. Poi, nel versetto 20 di Amos, capitolo 5, abbiamo una conferma su quanto abbiamo detto. Il giorno del Signore non è forse tenebre e non luce, oscurissimo e senza splendore? Vorrei ancora ricordare che il giorno del Signore inizierà con un periodo di grave giudizio. Esso deve inizialmente venire sulla nazione di Israele e poi su tutto il mondo. C'è quindi più di un periodo di giudizio che include il giorno del Signore. Comunque, include anche la seconda venuta di Cristo sulla terra e l'inizio del tempo del regno millenniale. Leggiamo ora i versetti dal 21 al 23 di Amos, capitolo 5. Io odio, disprezzo le vostre feste. Non prendo piacere nelle vostre assemblee solenni. Se mi offrite i vostri olocausti e le vostre offerte, io non le gradisco. E non tengo conto delle bestie grasse che mi offrite in sacrificio di riconoscenza. Allontana da me il rumore dei tuoi canti. Non voglio più sentire il suono delle tue cetre. Queste parole così dure sono dette perché Dio giudicava il loro comportamento ipocrita. Infatti, dietro al loro modo di seguire i ritualismi vi erano delle vite disoneste. Mai come oggi, il popolo di Dio ha bisogno di manifestare la sua fede con la massima coerenza delle sue azioni. La fede, pur essendo qualcosa di astratto, è una realtà. La fede quindi deve prendere possesso di una persona, e credere non significa affatto illudersi. Molta gente dice: se tu credi è perché sei cieco. Amica, amico, la fede non è cieca, e se lo fosse Dio non lo accetterebbe. La fede deve avere una causa e un effetto sulla tua vita, altrimenti non è fede, così dice Giacomo. La fede senza le opere non ha nessun valore. Giacomo 2, versetto 20. E Paolo disse ancora che noi siamo stati salvati per produrre opere buone. Tutto ciò è importante. Il popolo di Israele stava vivendo una vita di peccato, poiché coinvolti nella idolatria, anche se avevano una parvenza di santità attraverso atteggiamenti pii dei loro riti. Dio qui dice: io disprezzo tutto ciò, non me ne faccio niente. Se egli venisse nella tua o nella mia chiesa, quale pensi potrebbe essere il suo punto di vista? Ecco cosa ci è detto nei versetti seguenti, dal 24 al 26 di Amos, capitolo 5. Scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne. O casa d'Israele, mi avete forse presentato sacrifici e offerte nel deserto durante 40 anni? Ora prenderete sulle spalle il baldacchino del vostro re e il piedistallo delle vostre immagini, la stella dei vostri dei che vi siete fatti. Apparentemente, il popolo d'Israele offriva sacrifici nel deserto, ma quando incontrava un popolo pagano, loro vi si conformavano tranquillamente, praticandone anche il culto dei loro dei. Il culto di Moloch era mostruoso. Pensate, dei piccoli bambini venivano messi nelle braccia dell'idolo arroventate dal fuoco per essere sacrificati vivi. Pensate come dovevano essere strazianti le urla di quei piccoli fanciulli, di quei bambini. Forse tu che ascolti mi dirai che quelle persone erano incivili. Ma ascolta cosa potrebbe dirci oggi il Signore. Tu frequenti una chiesa la domenica, passi del tempo per adorarmi, ma durante la settimana anche tu adori Moloch, cioè adori l'idolo della cupidigia, mentre insegui il potente denaro. E se servissimo Dio col medesimo zelo che mettiamo nel portare avanti i nostri affari, i nostri divertimenti e tutto ciò che riguarda noi soli, beh, Dio non ci chiede di rinunciare a queste cose, ma di dare loro la giusta priorità, di mettere Dio al di sopra di tutto, di farlo intervenire in ogni nostra decisione, in ogni nostra attività. Siamo così arrivati a considerare l'ultimo versetto di questo quinto capitolo, il 27. Leggiamolo. «E io vi farò andare in esilio oltre Damasco, dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti». Le parole di questi ultimi versetti sono ironiche. Poiché a Israele piacciono le processioni religiose, con baldacchino, immagini degli emblemi degli dèi, come abbiamo letto nel versetto precedente, il Signore dice, va bene, vi farò fare un pellegrinaggio molto lungo, senza ritorno, che vi porterà fino a Damasco. Questa punizione si realizzò per Israele nell'immediato futuro, che infatti andò in cattività oltre Damasco, cioè oltre la Siria, ed oltre Damasco c'era Ninive, dove appunto furono deportati. Dio sta dicendo a Israele che gli assiri li avrebbero presi, li avrebbero portati in esilio. La cosa peggiore che possa capitare a un uomo è quella di essere abbandonato ai suoi capricci, alle sue aberrazioni, perché si ostina nella sua ribellione a Dio. Il soggetto centrale che andremo a considerare nel capitolo sesto di Amos riguarda l'ammonimento rivolto a Israele per invitarlo ad allontanarsi dall'iniquità. Amos inizia questo capitolo con l'esclamazione «Guai». «Guai» significa anche «fermati, guarda, ascolta», perché questo è qualche cosa di importante. È una parola rivolta a tutti quelli che si sentono a posto, ma che agli occhi di Dio non hanno motivo di essere tranquilli. Iniziamo quindi con la lettura del primo versetto di Amos, capitolo 6. «Guai a quelli che vivono tranquilli a Sion e fiduciosi sul monte di Samaria, ai notabili della prima fra le nazioni, dietro ai quali va la casa di Israele». Sion, cioè Gerusalemme, era ovviamente nel regno del sud di Giuda, così entrambi le parti della nazione, Giuda e Israele, sono qui chiamate in causa. Sion era il centro della religione perché il Tempio di Dio era lì, e Samaria era come la metropoli del potere. Guai a quelli che vivono tranquilli a Sion. L'espressione comune ai nostri giorni sarebbe «prenditela con comodo». Questo era quello che Israele stava facendo, se la stava prendendo con comodo. Essi se ne stavano seduti nella lussuria in un giorno di sventura. L'altra frase che dice «e fiduciosi sul monte di Samaria» era dovuta al fatto che, essendo la capitale del regno del nord, dove il re Acab e la moglie Jezebel avevano vissuto in splendidi e desiderabili palazzi d'avorio, manifestava l'opulenza del loro benessere. Inoltre, le montagne della Samaria formavano un'eccellente fortezza naturale. La città fu in grado di reggere l'assedio degli Assiri per 3 anni, prima di cadere nelle loro mani. Samaria era una città talmente importante che, dopo essere stata distrutta dagli Assiri, Erode più tardi la ricostruì. Egli a suo tempo fu un grande costruttore, infatti si diede a edificare in tutta la Palestina ed eresse Cesarea proprio dalle fondamenta, ma per Samaria mantenne la stessa ubicazione. Con tutte queste forme di lussuria e fortificazioni eccellenti, Israele si sentiva sicuro e ben protetto, mentre invece l'altra espressione «notabili delle nazioni» si riferisce probabilmente ai principi di Israele, che erano gli uomini di rango e autorità. Purtroppo il popolo di Israele andava da questi capi senza timore di Dio e incuranti dei suoi insegnamenti per ottenere giustizia, aiuto. Questi principi erano però interessati solo al loro guadagno e alla ricerca della loro popolarità. Il termine «notabili», inoltre, può anche riferirsi alla nazione di Israele stessa, in quanto era riconosciuta come nazione in quei tempi ed aveva una grande importanza. Continuiamo nella lettura del versetto successivo, il secondo di Amos, capitolo 6, che è riferito ad altre località di quel tempo. Dice così: «Passate a Calne, guardate, e di là andate fino a Camat, la grande, poi scendete a Gat dei Filistei. Quelle città stanno forse meglio di questi regni, o il loro territorio forse più vasto del vostro?» Calne era una delle città che si trovava nell'incrocio tra il fiume Tigre e il fiume Zab superiore. Anche Ninive era in quella zona, come pure la città di Calne. La vicinanza di queste grandi città faceva di quell'area un grande centro. La città di Camat si trova più a sud ed era un grande centro in Siria, mentre Gat si trova a sud della Filistia ed era la città guida dei Filistei. L'affermazione successiva dice: «Quelle città stanno forse meglio di questi regni? O il loro territorio è forse più vasto del vostro?» In altre parole, era come se Dio stesse dicendo ad Israele: «Vai e guarda queste altre nazioni, perché pensi che tu sia superiore ad esse? No, tu non sei superiore affatto, perché tu commetti gli stessi peccati che essi fanno, e la tua responsabilità è maggiore, perché tu conosci le mie leggi. Essi non hanno alcuna rivelazione, ma tu hai la mia rivelazione». Ora Amos menzionerà i tre peccati nazionali di Israele. Questi sono i tre peccati che portarono il regno del nord al suo degrado, così come portarono al degrado, alla distruzione, le nazioni come Babilonia la Grande, l'Egitto, la Grecia e successivamente l'impero di Roma. Questi peccati sono gli stessi che anche ai nostri giorni portano allo sbando molte grandi nazioni. Indubbiamente essi sono il motivo per cui la Francia e la Gran Bretagna non sono più quelle che erano una volta. Essi pensavano che il sole non tramontava mai, ma oggi sembra che non abbiano più il fasto e la potenza di qualche secolo fa. Questi tre peccati sono nazionali, sono peccati per i quali Dio giudicherà le nazioni. Voi volete allontanare il giorno del male, ma fate avvicinare il regno della violenza. Il versetto 3, appena letto, evidenzia come, nonostante Dio continuasse nelle sue esortazioni, Israele rimaneva indifferente ed era come se stesse dicendo: «Sì, un giorno di giudizio sta venendo, ma non è vicino, non dobbiamo preoccuparci». Questa fu la stessa affermazione che Ezechia fece ad Isaia quando questi gli venne a riferire che il giudizio stava per venire sul regno del sud e che essi sarebbero stati portati in cattività. Ezechia, molto preoccupato, chiese: «Sarà durante i miei giorni?» Isaia rispose: «No, non sarà nei tuoi giorni». Al che, alquanto soddisfatto, Ezechia, che pure era un grande re, disse: «Beh, allora non c'è da preoccuparsi, è tutto a posto». Anche se la situazione nel presente non giustifica alcuna prospettiva ottimistica, si cerca di allontanare il giorno malvagio, cioè il giorno della resa dei conti. La nostra generazione presente sta passando ai suoi figli e nipoti una situazione di pericolo se non accettano l'unica possibilità di perdono che Dio offre, la fede in Gesù. Ci sono persone che si preoccupano dei loro figli, ma dovrebbero anche esserci dei nonni che si dovrebbero preoccupare dei loro nipotini per lo stato di questa società. Sì, il giorno del male sta arrivando, ma qualcuno in ascolto mi chiederà: hai parlato di tre peccati che distruggono una nazione, quali sono? Il primo peccato è descritto nel versetto 4 di Amos capitolo 6, che passo subito a leggere. Si stendono sui letti d'avorio, si sdraiano sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli presi dalla stalla. E come abbiamo letto, possiamo benissimo dedurre che il primo di essi è il sesso illecito e anche l'ingordigia. Sono le cose che portano alla separazione di Dio. E questi sono peccati della carne. Si stendono su letti d'avorio. A quel tempo, il re Acab e la moglie Isabel avevano fatto costruire un palazzo d'avorio in Samaria. Gli scavi effettuati in quel posto hanno fatto sì che si scoprissero di vasellami pregiati e artisticamente decorati. Queste cose ci stanno ancora indicando quale fosse la vita di classe che si svolgeva a palazzo in quei giorni. Se la prendevano con comodo. La frase «si sdraiano sui loro divani» suggerisce la loro forte dedizione alla pratica amorosa. Questa è la stessa cosa alla quale si dedicano in modo sfrenato molti ai nostri giorni. Qualcuno ironicamente cercò di rispondere al movimento femminista attuale dicendo la frase infelice che il posto della donna è la cucina e la camera da letto. Posso dirti che se anche tu condividi questo pensiero, sei in errore, perché questa è un'affermazione che degrada un essere umano a un semplice oggetto da usare. Io non sono per niente d'accordo con questo commento, ma esso ci mostra il pensiero comune di molti ai nostri giorni. Molto è stato riportato nei giornali riguardo la vita sociale della nostra società. Essi affermano che i discorsi ricorrenti fatti nelle conversazioni davanti a dell'alcol sono su chi sta uscendo con la moglie di chi. Nel passato nessuna nazione è stata in grado di sopravvivere a un tale coinvolgimento nel peccato. Roma fu probabilmente la nazione più grande di tutte. Ma allora perché si sgretolò? Nessun nemico esteriore distrusse Roma, ma fu Roma stessa che a motivo dell'immoralità, la mancanza di valori, la poca cura della famiglia, fece sì che si sgretolasse sotto i piedi il suo grande impero. Bene, voglio fermarmi qua con questi commenti attorno al libro, alle profezie di Amos. Io vi ringrazio e quindi ci sentiamo lunedì nel nostro prossimo appuntamento. Ciao.